interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21, 11 minuti primi, ben trovati all'ascolto di Radio Onda Rossa. Per poco non ci partiva la replica che testimonia la nostra presenza, anche quando in realtà siamo del tutto assenti, sì, perché questa volta siamo presenti in modo davvero inspiegabile. Tu te lo spieghi? Io non me lo spiego, siamo qui per due volte di fila.
Sì, è una cosa che avevamo annunciato tanto tempo fa, che saremmo passati prima o poi a una programmazione settimanale. In realtà non l'abbiamo mai fatto.
No, stiamo solo scherzando, infatti questo è una tantum, perché altrimenti la Pasqua ci spezzava tutti i piani, e quindi anche se abbiamo trasmesso anche la settimana scorsa, trasmetteremo anche questa, ma per il resto rimarremo sulla frequenza quindicinale. (06) 49 17 50 il numero di telefono, ondarossa@ondarossa.info le mail, leader nella presa @ondarossa.info le mail di questa trasmissione che si occupa di tecnologia e che da qualche tempo sta seguendo l'argomento del file sharing. Voi magari vi potevate aspettare che noi parlavamo, che so,
di Cambridge Analytica?
Troppo facile.
E su tutti i giornali, perché vedi,
se ne parlano tutti, noi evidentemente no.
Poi quando smetteranno di parlarne, noi interverremo e faremo un po' di riflessioni.
Come gli hipster della tecnologia.
E certo, quali siamo alla fine?
Se va di moda non ci interessa più. L'argomento ci interessa anche, ma per il momento eravamo su questo di argomento, cioè eravamo insomma preparato da un po', ci tenevamo molto a farlo, e quindi l'argomento su Cambridge Analytica lo rimanderemo. Ma nel frattempo vi segnalo una redazionale sul sito della radio, se per caso lunedì non lo avete ascoltato, lo trovate, credo sia ancora in home page, non vorrei fosse sfilato sotto, ma anche se è sfilato sotto potrete cercarlo ugualmente tra i relazionali. Vediamo subito se c'è. No, è ancora in home page, ancora in home page, ci rimarrà forse ancora per un po'. Ultima cosa, prima di entrare negli argomenti di oggi, è naturalmente ricordarvi che la frequenza che state ascoltando, la frequenza di Radio Onda Rossa, una radio che da più di 40 anni vive senza padroni, padrini e pubblicità, e ci riesce solamente grazie al vostro supporto, quindi è importantissimo continuare a sostenerla, come in davvero tanti avete fatto per la campagna del crowdfunding, una campagna ormai conclusa con successo, perché non molto anticipo, oltre le nostre aspettative, abbiamo raggiunto la cifra che ci permetterà di acquistare un trasmettitore che ci stiamo attivando per comprare, ma che in pratica non state ancora ascoltando, e noi come voi non vediamo l'ora che arrivi. Siamo ormai alla quarta puntata di questo ciclo che parla di file sharing, probabilmente sarà l'ultima puntata, ma chi lo sa, magari ci siamo dimenticati qualcosa e allora, avendo accumulato ormai tante cose dette, dobbiamo fare almeno un breve riassunto, almeno della puntata precedente, se non di quelle precedenti. Da dove iniziamo?
Beh, dalla puntata precedente noi abbiamo parlato più estesamente del modello di scaricamento che si è affermato di più negli anni passati, che è quello, il modello tipo Emule, Donkey, questi qua, in cui c'era una forma di browsing sostanzialmente di tutti i file disponibili alla ricerca di quello che è desiderato. Sostanzialmente abbiamo visto che questo modello è entrato in crisi, diciamo, nonostante funzioni, sia ancora uno di quelli che funzioni meglio, comunque è entrato abbastanza in crisi perché sono venute fuori problemi essenzialmente sulla presenza di file fake, problemi che sono nati dal modo di risolvere il problema dei file fake. Quindi praticamente alla fine si è annodato un po' la faccenda e l'utente ha preferito migrare verso qualche cosa di migliore, almeno dal punto di vista del proprio interesse.
Esatto, diciamo che Emule e simili erano veramente veramente ottimi e interessanti dal punto di vista della distribuzione, nel senso che era veramente una rete peer-to-peer alla pari, era molto facile condividere musica, erano anche molto facili da usare, forse una così grande semplicità d'uso non si è più rivista in niente che non richiedesse il pagamento alle lobby del copyright, e poi ci arriveremo dopo. E però pagava il pegno di questa apertura troppo grande, che è stata poi sfruttata proprio per colpirlo, perché i fake sono stati essenzialmente una misura per impedire il troppo diffondersi di questo sistema di peer-to-peer. E quindi vediamo che le soluzioni che appaiono dopo sono soluzioni che mostrano dei segni di chiusura in un verso o nell'altro, e assistiamo ad una biforcazione, di cui nella puntata scorsa vi abbiamo mostrato un solo lato di questa biforcazione.
Sì, abbiamo parlato essenzialmente dell'evoluzione che ha interessato quegli utenti che magari non erano interessati ad avere immediatamente qualcosa, ma erano interessati ad avere un file di un certo livello di qualità che potesse essere poi visto, apprezzato e conservato magari. Praticamente quello che succede è che alla ricerca appunto della qualità e della specificità si è lasciato perdere la funzionalità della ricerca ed è nato il modello BitTorrent, in cui viene separato completamente il lato ricerca dal lato
scaricamento,
e il lato ricerca viene demandato ad altri siti o a archivi o a forum o chi più ne metta.
Siti che possono essere spesso pubblici, non so, The Pirate Bay un grande esempio, ma non certo l'unico, ma anche privati, cioè esistono dei tracker privati in cui gruppi ristretti in vari sensi, economicamente, per qualità, per affinità, non lo so, per cose del genere, si condividono file solamente tra di loro, e in questo modo, come dicevamo, ricercano quella chiusura che gli permette di avere più qualità, meno fake, meno rumore e cose del genere, che dentro Emule non si riusciva più ad avere.
Cioè sostanzialmente si risolve il problema del caos di Emule facendo dei gruppi più piccoli o degli ambiti, degli elenchi di ricerca più specifici o per una qualche ragione riservati.
E questa è una delle strade, quindi alzare il livello della qualità, barriera d'accesso leggermente aumentata, perché se per entrare in un gruppo ristretto qualcosa bisogna fare, compilare un modulo, scrivere qualcosa, condividere un file, pagare e cose del genere, e in generale tra l'altro la ricerca di BitTorrent è leggermente più laboriosa anche nei casi più fortunati rispetto a quella su Emule. Insomma, BitTorrent ha più qualità e un po' più di laboriosità.
Banalmente il fatto che devi fare due operazioni, fare ricercare il file e poi metterlo a scaricare, diciamo, è un peggioramento rispetto al modello di Emule, in cui la ricerca era seguita semplicemente da un click per cominciare lo scaricamento.
Già. Allora esiste poi anche un'altra strada che fa sua questa idea che ricercare non lo fai attraverso un'interfaccia specializzata, ma la fai invece tipicamente su Google dal tuo computer.
Sì, se io sono un utente che invece me ne sto fregando della mia qualità, della mia specificità, del file particolare, del film con i sottotitoli in cecoslovacco, eccetera, eccetera, decido che voglio una cosa subito e magari me la voglio vedere subito, comunque voglio avere un'idea di com'è immediatamente, poi per i dettagli vediamo dopo.
Con un sistema che sia più aperto possibile, quindi no registrazioni, perché altrimenti mi andavano bene i tracker privati di BitTorrent, in cui probabilmente lo trovavo. Quindi un sistema aperto che non richiede praticamente nulla, lo puoi fare da qualsiasi computer ed è praticamente uguale, non richiede di scaricare prima ancora di vederlo, quindi non esiste il lo metto a scaricare, tra tre ore me lo guardo, ma il lo decido ora e me lo guardo tra un minuto.
E tra l'altro utilizzo il sistema più veloce possibile per cercare questo file, tipo ci metto il nome su un motore di ricerca generalista.
I primi siti che fanno loro questo meccanismo sono ad esempio siti tipo AnimeDB, che sono essenzialmente dei forum in cui le persone che cosa fanno? Mandano link di cose che verosimilmente essi stessi hanno caricato da qualche parte su dei siti che sono poi detti ed è una, come dire, un'espressione che in qualche modo li accusa, giustamente li chiamano file locker, cioè bloccatori di file, nel senso che sono dei file in cui tu carichi un file e tutti lo possono scaricare, ma rimane il fatto che si pone tutta la fiducia su questo server centrale, che tipicamente campa di pubblicità o degli abbonamenti per poterla saltare o per scaricare più velocemente.
Ma tu la interpretavi così o se mi interpreto come armadietto dei file?
Ah, locker nel senso di armadietto.
Sì.
Non ci avevo nemmeno mai pensato. Può darsi che sia così.
Vabbè, comunque sicuramente sono entrambi i significati. Il concetto è praticamente che che tu cerchi su qualcosa, un motore di ricerca, un forum, qualcosa di accessibile liberamente, ottieni un link a un posto dove sono ottenuti questi file, dove in genere questo posto, diciamo, ci sono dei file locker che contengono i file semplicemente da scaricare, ma la stragrande maggioranza dei file locker ha anche una funzionalità di visualizzazione.
E quindi li distingueremo nel corso di questa puntata tra siti come ad esempio RapidShare e vari altri, MegaUpload era un altro, in cui tu semplicemente scarichi file. Tipicamente, siccome scaricavi, era più pratico scaricare pochi file, scaricavi un grande file zip, un file compresso, un archivio in cui dentro c'era, non lo so, tutta la discografia di Bob Dylan.
Oppure una puntata di una qualche serie televisiva, per esempio.
E questa invece è più comune su siti dedicati allo streaming. Il più famoso era senz'altro Megavideo, ma ce ne sono vari altri. E appunto, invece in questo caso tu avevi un player web stile YouTube, tranne che era zeppo 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 di pubblicità, ancora più di YouTube, e da lì potevi direttamente vedertelo. Appena ricevi il link potevi cliccare play e iniziare a vederlo.
Diciamo che in questo mondo, in questo ramo dell'evoluzione del file sharing, lo sharing comincia a diventare veramente un servizio. Nel senso che una volta che tu, utente, hai caricato sul file locker il tuo file, in realtà è il file locker che lo mette a disposizione per fartelo vedere e attraverso la pubblicità guadagna attraverso con questa operazione. Quindi praticamente stiamo evolvendo verso un sistema proprio sotto forma di servizio. L'unica differenza è che il file, invece di metterlo la società di MegaUpload o chi per lei, la mette un qualche altro utente.
E quindi ancora sempre più separazione tra chi carica le cose, che sono utenti grosso modo come voi, chi cerca le cose dove le cerca, cioè le cerchi su siti più disparati, ma ho nominato AnimeDB, ma poteva anche capitare trovarli sul blog di un appassionato che magari era appunto, magari aveva una grande collezione di DVD, si è messa a tradurli tutti quanti, o anche di videocassette, si è messa a trasformare tutte quante in digitale, a caricarle e metteva i suoi link sul suo blog. Poteva capitare di trovare i link nelle maniere più disparate. E poi c'è un'altra compagnia che sembra occuparsi di film, ma in realtà si occupa solamente del livello tecnico dei film, cioè trasmette video come potrebbe trasmettere qualsiasi cosa, non ci lavora nessun cinefilo.
No, semplicemente mette i file che sono caricati in condizione di essere fruiti. Ora qua vediamo come questa evoluzione, esattamente come avevamo visto per quella del lato BitTorrent, vediamo che questa evoluzione rinuncia pure qua alla ricerca. Se il modello Emule è probabilmente il più sofisticato per quanto riguarda le caratteristiche della ricerca che noi facciamo, sia col modello BitTorrent sia col modello tipo Megaupload, Megavideo, Locker eccetera, noi perdiamo le caratteristiche della ricerca. Cioè, se chi ha scritto sul forum o ha fatto il file torrent ha scritto le caratteristiche del file nel nome del file, io posso avere un'idea. Se invece questo non è stato fatto, io non ho semplicemente idea della quale di cosa mi troverò. Nel file locker c'ho il vantaggio che se uso un file locker in cui è possibile fruire il servizio,
lo streaming,
mi guardo lo streaming prima.
Certo, quindi diciamo è immediato sapere se il film grosso modo corrisponde ad esempio anche tanto al film che dici di essere e nella lingua in cui volete che sia. E qual è un'altra cosa a cui questo meccanismo rinuncia completamente, molto di più del meccanismo BitTorrent? È un principio di resilienza molto chiave. Se il peer-to-peer sopravviveva lontano da Napster perché diceva beh, ma se i file li hanno tutti quanti e sono singoli individui, allora fermare la diffusione di questo file sarà difficilissimo, perché dove sta il file sta dappertutto, non basta sequestrare un solo computer. Nel caso dei file locker invece è semplicissimo bloccare o almeno tamponare la diffusione di un file, perché nel frattempo arriva qualcosa che si chiama DMCA, Digital Millennium Copyright Act, che è una legge statunitense
sì.
Ma che poi trova analoghi in tante giurisdizioni, che tra le tante cose dice che se una compagnia ti fa notare che tu stai violando il copyright su anche soltanto una certa parte del tuo sito, tu sei obbligato a nascondere quella parte che viola il copyright. E quindi che cosa fanno le major del copyright? Cercano i link così come li cerchereste voi, ma appena li trovano, invece di guardarseli con dei popcorn, mandano una, come si chiama, DMCA notice, un avviso del DMCA, e la piattaforma che ospita il video deve cancellarlo. Quindi voi poi ritrovate quello stesso link, il link l'ha messo una persona in buona fede, non è un fake, ma quel link quando ci cliccate vi dice il file è stato rimosso per questioni di violazione del copyright.
Diciamo che questa cosa poi ha cominciato a diventare un processo standard, nel senso che il file viene caricato, qualcuno segnala la presenza del file alla piattaforma, la piattaforma lo toglie, qualcuno ricarica il file in un posto diverso, con un nome leggermente diverso, con qualche variazione, viene segnalato di nuovo, la piattaforma lo toglie di nuovo, eccetera eccetera eccetera.
In questa corsa come il gatto e il topo, chi ci perde è nettamente l'utente, nel senso che guardare un film diventa sempre più un'avventura. Se io una settimana fa ho guardato un film e voglio consigliare ad un mio amico, veditelo anche tu, guarda il link lo trovi su questo sito, si vede, la qualità è ottima, il film è bellissimo, devi assolutamente vederlo, può darsi che quel link una settimana dopo non funzioni più mentre una settimana dopo funzionava. Io il file sul computer non ce l'ho perché l'ho visto in streaming e non l'ho scaricato. Spesso, tra l'altro, sui siti di streaming era anche difficile, se non quasi impossibile, scaricare. E quindi chi può più vedere questo film? Ormai nessuno, finché qualcun altro generosamente non lo ricaricherà su un altro file locker
o sullo stesso in maniera diversa. Una caratteristica dell'evoluzione della fruizione di questi file che si nota con lo sviluppo dei file locker, e che diciamo in realtà è collegata al fatto che la tecnologia va avanti, la banda si allarga e le connessioni sono sempre più veloci, è che gli utenti che prima facevano tanto per recuperare e conservarsi i file cominciano a perdere quest'uso, nel senso che si comincia ad essere tutto un po' più dipendente dalla connessione.
E vediamo come andrà avanti questa storia dopo uno stacco musicale. Mettiamo Get Drive-In con Pattern Against the User. Hey!
Satan.
Eccoci, torniamo in voce dopo Get Drive-In per continuare a parlare ancora per un po' di questi meccanismi di streaming. Abbiamo detto che il meccanismo di streaming ha il vantaggio dell'immediatezza e per il resto ha davvero molti difetti, eppure, anzi, non dovrebbe sorprendere che è proprio incentivato come meccanismo.
E certo, perché in realtà il difetto ce l'ha per l'utente, ma per la società che gestisce il file locker e gestisce il servizio di streaming accoppiato al file locker, c'è un notevole vantaggio dall'utente che guarda in streaming rispetto all'utente che scarica. Semplicemente l'utente che guarda in streaming, quando vuole guardare un'altra volta, deve tornare sul sito e deve sorbirsi ancora pubblicità e quindi fa guadagnare di più, mentre l'utente che scarica, scarica e basta. Questo che cosa ha fatto? Sì, che nel tempo i file locker hanno evoluto strategie sempre più complesse per costringere l'utente a assorbirsi la pubblicità e assorbirsene sempre di più e soprattutto a privilegiare lo streaming rispetto allo scaricamento. Molti file locker, diciamo, comuni, chi li usa lo sa, hanno una serie di formule magiche, cose tipo rito propiziatorio per poter accedere a un file in streaming. Bisogna cliccare in un certo posto e non in un altro, bisogna cliccare un dato numero di volte, aspettare un dato numero di secondi. Eccetera,
a volte
eccetera.
Un classico è che cliccando la prima volta su download lui non scarica ma ti apre un pop pubblicitario, ma non bisogna demordere, bisogna cliccare un'altra volta o anche varie altre volte
fino a che non accedi a quello giusto, oppure magari se ci sono 5 o 6 scritte con streaming e download ma soltanto una di quelle ti fa accedere alla cosa giusta.
Tipicamente la più triste è quella scritta in più piccolo, quella tipo scritto vuoi scaricare lentamente è quella giusta, mentre quelle in grandi, in verde, con scritto scarica subito non ci devi mai cliccare.
Sì, perché quelle ti aprono nella migliore delle ipotesi semplicemente pagine di pubblicità.
Sì, e insomma capite che quindi il non scaricare è qualcosa decisamente proposto da chi su questo sta lucrando e non è particolarmente funzionale per gli utenti, a parte questa cosa che abbiamo detto del accorciare il tempo di attesa, benché voglio giusto richiamare poco dalla scorsa puntata che il tempo d'attesa non doveva necessariamente essere lunghissimo come si potrebbe pensare, perché Emule e poi in realtà anche BitTorrent hanno messo degli strumenti anche semplici da usare per poter guardare un file mentre lo si scaricava e quindi poter avere l'anteprima che in molti casi poteva anche corrispondere al vederlo tutto quanto in diretta, diciamo.
Ma questo tipo di confronto è un confronto estremamente razionale.
Esatto.
L'utente, diciamo, preso dalla foga dello scaricamento, magari preferisce una cosa che si pubblicizza come te lo faccio vedere subito rispetto a qualcos'altro che magari alla fine te lo farà pure vedere subito, però non si proclama in questa maniera.
E quindi appunto si rinforza questo meccanismo dello streaming, ma ribadiamo è a scapito della qualità, nel senso che le piattaforme di streaming video tipicamente non offrono un video in grande qualità, per dire un eufemismo, spesso sono veramente sul limite del guardabile.
E questa è una grossa differenza col modello BitTorrent, cioè qua noi abbiamo immediatezza con a scapito della qualità, là invece abbiamo mancanza di immediatezza a favore della qualità o comunque della decisione poter decidere che cosa è che voglio.
Ecco, e nella contesi e antitesi arriviamo con Hegel alla sintesi e in questa sintesi però scopriremo che c'era qualcos'altro di bello che avevamo e che tra poco vedremo che lo stiamo perdendo. Che cosa nascono? Nascono i modelli che non sono esattamente dei modelli di usufruizione di film a pagamento, quelli già c'erano, ma nascono le piattaforme a pagamento in cui sostanzialmente ci si abbona.
Esatto, perché diciamo che con l'avvento del Digital Millennium Copyright Act aumenta il controllo sul file sharing, ma passa anche, diciamo, in quest'epoca passa anche una nuova visione sul concetto distribuzione dei file da parte delle aziende. Mentre prima il concetto era che io ti distribuisco il tuo mio file, se vuoi, sul mio store della mia azienda che produce il file, con tanto di DRM e cosa è autodistruzione alla fine del playing. Ora comincia a nascere l'idea che ci possono essere piattaforme che, in cambio di un piccolo obolo, che potrebbe anche essere costituito semplicemente da pubblicità, ti permettono di accedere ai file protetti da copyright in maniera abbastanza semplice e lineare.
Credo che in questo l'apripista sia, quasi sorprendentemente, YouTube che nasce come una cosa che si ispira più al modello dei blog, cioè qualcosa in cui ognuno può mandare i video fatti da lui o lei stessa, ma che rapidamente diventa qualcos'altro. Cioè, oggi ridire questa cosa penso che per molte persone possa essere un fatto nuovo o una reminiscenza, perché noi oggi tipicamente, se andiamo su YouTube, ci guardiamo un video di qualcosa che probabilmente non è stato affatto girato dalla stessa persona che l'ha caricato. Ci guardiamo il video di una canzone famosa o meno famosa che ci piace, il video di un pezzo di televisione, e a volte troviamo anche un film completo su YouTube, ma è raro. Sicuramente potremmo trovarci uno sketch in particolare molto bello di un film che vogliamo rivedere.
Sì, ma il modello di YouTube semplicemente è quello di invogliare le persone che hanno in qualche modo il diritto di uploadare quel file o quel pezzo di file, o perché l'hanno prodotto, o perché sono il detentore del copyright, o perché il pezzo è una frazione, un pezzo breve, un pezzo commentato, una qualcosa per cui non è necessario essere i detentori del copyright o del diritto di sfruttamento, per farlo fruire ad altri, per poter utilizzare i commenti, eccetera. Diventa una piattaforma di condivisione completamente diversa, tant'è che su YouTube cominciano ad apparire i video delle aziende che sono le detentrici dei diritti di sfruttamento, perché il sistema diventa tanto efficiente e tanto capillarmente diffuso che alle aziende che producono contenuti conviene mettere una copia, magari a qualità leggermente più bassa, magari con delle restrizioni, qualche caratteristica diversa da quella che magari vendono, però conviene metterla su YouTube, così tutti la possono vedere e magari farsi un'idea.
Ma YouTube fa solo da apripista per qualcosa che diventa più chiaro come modello di fare affari, che penso si possa esemplificare in Spotify. Parlo di qualcosa che lavora sul freemium, quindi quando non paghi ti becchi la pubblicità, quando paghi non ti becchi la pubblicità. E invece per i film Netflix, due modelli un po' diversi che però qualcosa in comune hanno.
Diciamo che questi modelli fanno parte di una evoluzione di cose che a parte, oltre a YouTube, diciamo, nella famiglia ci sono anche i vari store, tipo iTunes, quando venne creato la caratteristica era sostanzialmente questa. La differenza fondamentale tra la vendita del file online e queste piattaforme è che nella vendita del file online tu paghi per contenuto, cioè io mi sento la musica, pago un centesimo. Questo era, diciamo, il funzionamento iniziale del sistema. Voglio un film, pago $5 e quello è il...
È mio,
cioè, nel senso che non è mai mio, perché ci sarebbero tanti discorsi da fare, però vabbè, però diciamo che posso pensarlo come mio. Il nuovo modello invece prevede che tu paghi una quota per un intervallo di tempo, accedi a un servizio, quel servizio ti dà tutto quello che vuoi.
Tutto quello che vuoi nell'ambito di ciò che ti offrono, nel senso che vediamo come in particolare Netflix, un po' meno Spotify, che ha un catalogo evidentemente non infinito, ma comunque piuttosto discreto sulla musica. Poi in realtà, per esempio, mi sembra che non abbia niente di musica classica, non vorrei giurare, ma una volta non l'aveva, però diciamo che ha comunque un ampio ventaglio di scelta musicale. Netflix in questo è invece molto più orientato.
Ma perché Netflix c'ha il carbone bagnato, perché Netflix non è solo un distributore di contenuti, ma è anche un produttore di contenuti, e di conseguenza Netflix, sebbene distribuisca più di quello che produce, comunque cerca di promuovere quello che produce.
Non solo, ma cerca anche di promuovere un formato di quello che produce, nel senso che su Netflix si può vedere un po' di tutto, ma poco di tutto. Se cercate i grandi classici del cinema, non so, io ho cercato su Netflix una serie di grandi classici che almeno secondo me erano imprescindibili in un catalogo musicale, poi io non capisco niente di film e questa è un'altra storia, però ci ho cercato, che ne so, Il Dottor Stranamore, ci ho cercato Roma Città Aperta, ci ho cercato vari film di
vabbè, cosa che non guarda
di Woody Allen. Ci ho cercato La Corazzata da Potemkin, senza il quale non ha senso parlare di cinema.
E curiosamente La Corazzata da Potemkin non era presente.
Non c'erano nemmeno quelli prima, cioè non c'era nemmeno Woody Allen, che non mi si dica che Woody Allen è pesante. Vabbè, poi dipende dal film. Però ecco, comunque la maggior parte dei film, anche molto famosi, non è che ho cercato il film di un mio amico produttore indipendente in Bulgaria stampato in 4 copie, ho cercato un film comunissimo, Full Metal Jacket, l'hanno visto tutti Full Metal Jacket, e se lo verranno tutti, ma su Netflix non c'è. Quindi se ti fai l'abbonamento a Netflix, beh, sarà per te molto facile vedere immediatamente file con una ottima qualità video, con un catalogo in cui è molto facile vederli, e scegli tu. Ma scegli circa.
Vabbè, ma questo è una giusta dal punto di vista sempre dell'azienda, evoluzione del modello precedente. Cioè, quando noi cerchiamo, passiamo da una ricerca libera all'interno di un insieme di file messi a disposizione dagli utenti a una ricerca fatta da un'azienda, fatta da un sistema fornito da un'azienda, quello che stiamo facendo in realtà è una specie di ritorno alle origini. Cioè, stiamo passando dal modello di ricerca di contenuti a seconda del mio interesse, a un modello in cui l'impressione della ricerca ce l'ho sempre, ma l'elenco dei contenuti è quello che mi forniscono.
Esatto, quindi diciamo che dopo il primo e il secondo canale, con Netflix ne avete altri 52, ma rimanete in un modello che, se non possiamo del tutto chiamare televisivo, è comunque sicuramente molto orientato. Se la domanda quando aprite Emule è una schermata vuota in cui voi potete scrivere quello che cercate, e voi potreste, no, anche avere il momento del vuoto. Ok, adesso, no, quando voi lo provavate Emule, tipicamente cercavate come prima canzone una canzone molto semplice che vi piaceva molto, e magari potete avere un momento di indecisione. Adesso quale scarico per prima? Ecco, con Netflix questo problema dell'indecisione è risolto, perché se non decide lui, sicuramente propone lui. La schermata non si apre con una barra di ricerca da completare, ma con una lista dei film che lui vi propone.
Sì, perché Netflix, diciamo che ha integrato un piccolo sistema di profilazione che serve ad aiutare l'utente nelle sue scelte,
evitandogli di sbagliare e sì, di rimanere deluso dai film che guarda.
Sì, evitando, perché diciamo, l'articolazione del pensiero potrebbe non essere soddisfacente, invece un sistema di intelligenza artificiale che ti dice che cosa è che tu dovresti volere vedere, sicuramente è più efficiente.
O comunque anche magari non in base ai tuoi gusti, ma in base a quello che in quel momento loro stanno spingendo di più. Questo grazie alla fantastica integrazione tra produzione e distribuzione,
che poi, diciamo, è il principale problema di questi sistemi, perché se il sistema di profilazione servisse soltanto a farti andare più veloce e fosse assolutamente neutrale, magari ci sarebbe sempre qualcosa da ridire, ma sarebbe di poco. Se invece il sistema di profilazione diciamo ti profila per fornirti una risposta che poi viene saggiamente modificata da Netflix allo scopo di promuovere le cose che vuole promuovere, e questo è un problema molto superiore.
E torniamo a parlarne dopo un altro stacco musicale. Stavolta cambiamo genere, passiamo ai Pavement.
Girlfriend, and she's in the finger.
le 21.50, torniamo in diretta. Credevo che avremmo avuto una corrispondenza da un, potremmo dire, ascoltatore, o dovremmo chiamarlo redattore?
Beh, una via di mezzo, un redattore sì. Remoto.
È un redattore remoto o un ascoltatore attivo, chi lo sa? Che ci vuole segnalare qualcosa di realtà molto interessante, vediamo se lo farà tra poco, altrimenti torniamo su ciò che stavamo dicendo, cioè su come su piattaforme come Netflix, ma naturalmente qui Netflix è esemplificativo, ma vale anche diciamo per altri.
Diciamo che Netflix rappresenta il punto terminale, perché in tutti gli altri sistemi noi abbiamo convergiamo verso un sistema che fornisce file, che rispetto gestito da un ente commerciale, che rispetto al peer-to-peer classico c'ha solo la differenza che è fatto l'ente commerciale. Netflix è anche un produttore, questo era il punto finale. Ora a quanto pare è arrivato il nostro intervento. È arrivato?
Mannaggia.
Quello che prega, è pronti, sì. Sei in diretta.
Ah, fantastico. Ciao compagni e compagni ascoltatori di Radio La Rossa.
Sì, ci stai chiamando da una grotta, da una lattina del caffè. Da cosa ci stai chiamando? Sente malissimo.
Sì, da una lattina del caffè che è andata a mare questo caffè. E niente, volevo aggiungere un dato consistente a quanto affermavate, sottolineando l'aspetto proprio della profilazione e del... e diciamo dell'indirizzamento degli utenti verso dei film piuttosto che degli altri. E in particolare volevo sottolineare il fatto che prendere le mosse da questo, che Netflix nel 2008, una cosa del genere, quindi proprio
quindi 10 anni fa,
ha fatto un contest da $1 milione in cui proponeva l'innalzamento del rate di raccomandazione, cioè insomma di quanto la raccomandazione era precisa. Questo si verificava dicendo: se io lo propongo a questo utente, mi aspetto che questo utente metterà un tot di stelline, perché Netflix c'ha le stelline, ricordiamolo. E praticamente si aspettavano che se io ti propongo un film, cioè Netflix, se ti propone un film, vorrebbe che tu mettessi 5 stelline, perché altrimenti la proposta è quella sbagliata.
Certo.
E quindi hanno fatto un premio da $1 milione per migliorare questo rate da il 77% all'80%. Io questa cosa me la ricordo, sull'articolo che sto leggendo non c'è scritta, però era una cosa del genere, cioè tipo un...
Quindi un miglioramento anche modesto, apparentemente. Ma che forse... apparentemente a guardare i numeri poteva sembrare anche un miglioramento modesto, da 77 a 80%, comunque una cosa del genere.
Sì, un miglioramento veramente molto modesto, cioè insomma quasi,
però evidentemente vale in termini di dollari,
però effettivamente se uno poi ci va a ragionare fa capire questa cosa, che quella della raccomandazione è diciamo l'economia principale di Netflix. Io non so se questa cosa vorreste dire tra poco, però quello che è un pochettino il punto è che Netflix, avendo anche la produzione, si può permettere di produrre montagne di merda, e magari però sa quali sono i gusti di ciascun utente, e quindi indirizzare la magnezza giusta all'utente giusto, e così diciamo far felice o comunque... insomma,
certo, c'è sempre l'appassionato dello splatter sugli alieni che si guarda qualsiasi monnezza parli di alieni e motoseghe, e quindi se azzecchi il genere giusto, comunque il modo giusto di farlo, a qualcuno piace.
Esatto, e questo qua è un po' il core business di questa piattaforma, tant'è che insomma io l'ho usato qualche volta, perché nella mia famiglia hanno insistito per acquistarlo, perché comunque questo c'è da dire, insomma non so anche se voi, ma il principale concorrente di Netflix è Sky.
Certo, sì, almeno in Italia, sì, forse anche in tutta Europa, non so qual è la reale di Sky.
Questo non lo so neanche io, perché nella mia famiglia il principale concorrente di Netflix era Sky, e siccome il prezzo di Netflix è estremamente più basso, siccome comunque su Netflix ci sono le serie che sono fenomeno culturale attuale, mentre su Sky ce ne sono di meno, e siccome ormai ci stanno le smart TV, quasi più, è più comodo e più economico utilizzare Netflix piuttosto che Sky, e quindi niente, era un po' questa la considerazione che volevo aggiungere.
Sì. Sì, diciamo che Sky, Netflix e Sky si rappresentano due modelli completamente diversi che però stanno convergendo verso la stessa cosa, per questo vengono, hanno una, un'area parzialmente sovrapposta, perché Sky rappresenta un'evoluzione del modello televisivo puro, cioè è una televisione che diventa sempre più estesa, sempre con più canali, sempre con più focalizzata. Netflix invece nasce da una cosa completamente diversa che però, come stavamo dicendo prima, converge verso una sostanziale passività di chi usufruisce del servizio, e quindi praticamente si trasforma in una specie di televisione N.0.
Sì, una televisione con molti canali in cui vengono proposti, ognuno gli ha proposto il proprio canale, però su questi canali passano, cioè in realtà il prodotto di punta di Netflix sono le serie, su cui invito a ragionare, su, insomma, a ridere su una puntata di South Park molto simpatica.
Scusa, non ho capito una delle cose, cosa stavi dicendo? Ci hai sentito ulteriormente peggio nell'ultima frase, sente già molto male.
Su Netflix, poi arrivo con questa battuta, ovviamente c'è una puntata di South Park in cui Cartman e i suoi amici propongono di fare un film per Netflix, una serie per Netflix, insomma. Racconta un pochettino tutto il modello creativo che ci sta dietro, e poi si chiamano Netflix, e Netflix ci stanno, insomma, due capi del palazzo di Netflix, soprattutto Piero, di gente che sta al telefono, risponde alle chiamate, quando gli propongono una serie sui castori assassini del Midwest, subito dicono certo, era molto interessante, era il prodotto che cercavamo, perché comunque la produzione ormai costa così poco che a loro conviene fare questa cosa.
Certo, e ti ringraziamo per l'aneddoto e per la segnalazione
e per il coraggio del trasmettere da una grotta nell'Indonesia.
Sì, veramente, se avevi un filo steso con una lattina, no? Come il gioco che si fa da bambini, secondo me si sarebbe sentiti molto meglio.
Ciao.
Comunque dicevamo appunto che
le meraviglie della tecnologia, dicevamo, sì, la capacità di mandare audio in streaming ad alta qualità, e parlavamo di cose del genere, no?
Queste cose le può fare Netflix, mica noi. Comunque stavamo dicendo il fatto che Netflix appunto punta alla profilazione degli utenti anche per indirizzare le sue scelte come produttore, e punta appunto sul fatto che sicuramente qualunque cosa venga prodotto, alla fine un utente che se la guarda lo trovi, e quindi l'idea è che passi, che il sistema diventa una specie di mega televisione in cui invece di avere tanti canali su cui fare, in cui fare zapping, alla fine c'hai un canale personalizzato che è quello che ti propone Netflix, che dovrebbe matchare per quanto possibile i tuoi gusti.
Ecco, e quindi invito anche a riflettere sul come le forme anche, no, della fruizione della cultura a volte sono più o meno inclini, e come dire, che relazione c'è tra il modo in cui ne usufruiamo e la forma che ha. Per capirci, il cinema come proprio come luogo fisico, no, quello con le sale, non si adatta al fare tanti filmonnezza che però a qualcuno piacciono, perché anche se dal monosala di una volta si sono passati poi financo ai 15 sale, anche a di più in effetti, forse dei 15 sale, ma magari per quelli bisogna andare magari al centro commerciale fuori città o cose del genere. Comunque diciamo che le sale più grandi dentro la città hanno magari 7 sale, sono molto grandi, ma anche con 7 sale tu non puoi fare monnezza di genere che però a qualcuno piace, perché non funziona così. Io ci faccio il viaggio, ci arrivo e mi aspetto che sia un film bello che è valso il dover cercare parcheggio per mezz'ora e cose del genere. La serie, con i suoi tempi, per il modo in cui è diffusa culturalmente, si adatta invece di più ad un certo modo di essere fruito, che poi è proprio nato con la possibilità di guardarsi i film dal computer e scaricarseli. C'era, no, questo aneddoto che ci tenevo anche io a raccontare, che è quello, vi ricordate i posti dove affittavi le videocassette? Sono esistiti. C'è stata anche una grande catena che era specializzata in questo, faceva molto l'americana, era di proprietà di un famoso imprenditore e politico italiano che poi ha fallito, era la Blockbuster, era Poi la cosa era molto locale, perché uno andava sempre alla più vicina che c'aveva sotto casa. Io, come più vicina sotto casa, avevo proprio Blockbuster, e lì tu non potevi, o meglio, non proprio, diciamo che non era considerato normale affittare più di un film per volta. Infatti, se volevi per caso affittare un film prima di restituire il precedente che avevi affittato, il secondo lo pagavi di più e il terzo ancora di più, perché si diceva, se tu proprio per caso vuoi vederti due film in una sola sera, beh, allora me li paghi, perché di principio le persone normali si pagano, si guardano un film in una sera. Se poi il giorno dopo vuoi vedere un altro, tu mi vieni a riportare il film, ne prendi un altro e pagherai pochino anche quello.
E questo costa
inconcepibile oggi.
Questo costa abbastanza con l'uso di ore in cui la gente si guarda le serie tutte insieme, tutte di fila.
Esatto, e questa idea di guardarsela tutte insieme è nata proprio dal fatto che BitTorrent, ma non solo, no, però per capirci, che il file sharing lo permetteva, che tu potevi aprire 18 schede di streaming, mentre ti guardavi la prima caricavi la seconda, o anche mettevi a scaricare con BitTorrent tutte le stagioni di una serie e poi via, in una settimana mi guardo 10 stagioni. E questa cosa su Netflix invece proprio, no, si integra sempre di più, a livello che quando finisci un episodio di una serie ti parte già il secondo se non premi pausa.
E infatti, comunque, diciamo, dobbiamo dire che c'è una piccola imperfezione nelle cose che hai detto, nel senso che Blockbuster, sì, è vero che è fallito, ma non è sparito. Blockbuster esiste ancora, peccato che ora si chiama Blockbuster On Demand ed è un servizio di streaming video.
Ah, questa non la sapevo proprio. Però sotto casa mia non c'è più.
Eh no, perché ormai è passato nell'etere.
Ho capito, è volato.
È volato.
Quindi, è volato sulle nuvole.
Appunto.
Che è l'altro argomento, no? Come dire, che a questo punto sembra piuttosto naturale. Se una volta l'essere dei appassionati o di musica o di film poteva quasi quasi, normalmente, ovviamente solo per scherzo, però più o meno si poteva quantificare in quanti giga hai occupato di musica, film, quello che ti pare.
Era il possesso, questa cosa brutta.
Era il possesso, questa cosa brutta. Io ancora, no, sono molto contento di aver dovuto a un certo punto comprare un disco più grande, perché quello precedente non mi ci bastava più la musica e quindi non mi bastava un disco piccolo. E questo era anche perché molti anni fa la dimensione degli hard disk non era così smodata come quella di adesso, però insomma non è che era una cosa incredibile. Se eri un po' appassionato di musica e avevi i tuoi 30 giga di musica, se avevi una connessione ad internet ma non avevi più di 3 giga di musica, vuol dire che a te la musica non ti piaceva tanto, forse esatto, ti piaceva altro. E così era anche un po' per i film, altro, no, per dire, sempre nella Marcord, il raccoglitorone da 180 DVD, in cui in realtà in ogni tasca tu ce ne mettevi 3 e non uno come ce ne andavano, ognuno di quelli era un DVD con dentro DVX per risparmiare spazio, perché così tu avevi un cassettone che tu lo aprivi e c'erano dentro qualcosa come tipo 1500 film.
C'era un periodo in cui andavi a casa degli amici, quelli aprivano un armadio e dentro trovavi distese e distese di DVD, che tu ti chiedevi, ma di preciso quanti ne ha?
Esatto, e quindi, come dire, questo in realtà rimane ancora sulla parte dei libri, cioè sei abituato che se entri in una casa e quella persona è appassionata di libri non potrà che avere molti libri a casa, o meglio, c'è anche chi legge libri in biblioteca, è anche una cosa molto bella leggere libri in biblioteca ed è da incentivare, però tendenzialmente chi è un appassionato di libri tende ad avere molti libri se ne ha la possibilità economica, quantomeno. E non si dà più il caso da un certo punto in poi, perché se tu usi principalmente metodi di streaming, allora tu non hai bisogno di tenerti i video. Intendiamoci, anche con BitTorrent tu potresti scaricarli, te li vedi e li cancelli, e molti magari fanno così appunto perché non hanno voglia di occupare molto spazio sul disco per questo motivo. Però più o meno chi una cosa la scarica, se non ne ha proprio bisogno, se la tiene. La differenza sostanziale è se tu quella cosa non l'hai mai scaricata e non ti interessa affatto scaricarla.
E infatti l'evoluzione che sta avvenendo con, appunto, con i file locker e col modello Netflix, Spotify, è che stiamo perdendo lo scaricamento. Cioè lo scaricamento, che era l'azione principe in tutti i modelli di file sharing, ormai ha perso... ha perso, diciamo, mordente. Questi nuovi modelli di file sharing, che poi sharing non sono più tanto, visto che a un certo punto sono forniti da una società, quindi alla fine si sparisce il concetto di sharing, sparisce il concetto di scaricamento, cioè praticamente si trasforma tutto in un servizio.
Esatto, si trasforma questo in un servizio, e vale, secondo me, anche la pena di chiedersi perché questo è successo e quali conseguenze ha. E la conseguenza credo sia, no, abbastanza naturale, nel senso che a questo punto ti trovi in una condizione di delega completa all'azienda che invece ce l'ha, perché finché il file lo hai tu, si tratta di fare un buon programma, un buon protocollo che sia usabile, in modo che tutti quanti possano condividere ciò che vogliono con tutti quanti o con le persone che vogliono, insomma, affinché questa cultura possa girare perché la abbiamo e possiamo metterla in circolazione. Differente è il caso quando non la abbiamo. Quando non l'abbiamo possiamo solamente dipendere da chi ce la fornisce, ce la somministra di volta in volta.
Diciamo che le molteplici lotte che hanno cercato major dell'intrattenimento, della musica, e hanno fatto contro lo scaricamento, alla fine negli ultimi tempi sostanzialmente stanno acquisendo efficacia. Cioè, rendendo per l'utente più semplice l'idea di fruire di un contenuto utilizzando un servizio di un qualche tipo, quale può essere Spotify, Netflix o robe del genere, sostanzialmente si sta neutralizzando l'idea che io piglio il file e lo distribuisco, lo do a qualcun altro, perché io non me lo piglio mai, quindi non lo posso dare a qualcun altro, quindi in realtà alla fine pagherò sempre, ci sarà sempre qualcuno, più persone possibili, che pagherà l'abbonamento al servizio, che per quanto basso possa essere, comunque rientra in una logica commerciale.
In questo senso la legge del copyright, che è tutto sommato clemente verso chi da pari a pari condivide dei file, anche se poi con differenze di vario tipo, ma comunque non è poi così pesante, diventa di poco conto questo fatto che tu potresti condividerlo di fronte al fatto che il mercato però ti propone, e quindi anche il mercato culturale, ti propone un modo di usufruire in cui condividere non ha più senso. Quindi quando abbiamo iniziato questo ciclo sul file sharing, noi ci siamo chiesti: ma davvero lo stiamo chiamando di file sharing? Ma allora stiamo parlando del passato? Perché oggi ci sono i file, ma lo sharing già un po' meno, almeno da alcuni punti di vista. Ecco, e sulle cause io qui, no, volevo fare qualche riflessione, e per farlo volevo tirare in ballo un oggetto di cultura di cui non abbiamo ancora mai parlato, secondo me interessantissimo, che sono i libri, o meglio, prima l'ho nominati ma solo nella loro versione cartacea. I libri, probabilmente lo saprete, esistono anche in digitale, li si può leggere con gli ebook reader, ma in realtà anche da computer o tablet o smartphone, benché sia un po' meno riposante per gli occhi, comunque si può fare. Non è probabilmente, almeno, poi sono gusti, diciamo che l'ebook reader e i libri sono comparati e dibattuti. Sicuramente comparare un libro con un computer non è ragionevole per nessuno, leggere un libro al computer non è comodo. Però comunque si può fare, e dal punto di vista di far circolare la cultura è un fatto importante. Un dato che magari potreste non sapere è che un libro occupa veramente pochissimo. Cioè un libro, magari un classico romanzo, senza figure, una struttura lineare, 300-400 pagine, occupa un mega e mezzo, meno di una canzone che dura come una canzone di un minuto e mezzo, quindi come una canzone cortissima, ok? Occupa veramente poco. Ed è, tra l'altro, ha una qualità rispetto all'originale totale, nel senso che, certo, netto il fatto che se ti piace la carta stampata nulla lo sostituisce, però contiene tutte le informazioni dell'originale. Non è come dire: sì, io ho un film di 4 ore, mi occupa 10 mega, vabbè, ma come si vede sto film? Si vedrà? Niente si vedrà, sarà inguardabile. No, qui parliamo di un libro perfettamente fruibile che occupa poco. Perché però non abbiamo mai parlato di libri? Perché effettivamente non costituiscono l'attenzione del traffico peer-to-peer, e non l'hanno costituita sostanzialmente perché mancava l'ebook reader, che è più o meno arrivato dopo, oltre al fatto che comunque siamo una società che non legge poi così tanto, mentre invece di musica e di film ce ne guardiamo tanti. Ecco, un oggetto che occupa poco non impone particolari scelte tecniche. Io ho un libro in nel formato EPUB, che è il formato principale per gli ebook reader, diciamo che potremmo paragonarlo all'MP3 per la musica, se vogliamo. E se voglio mandarlo ad un mio amico, visto che tanto occupa poco, posso anche mandarglielo allegato per email o anche su una qualsiasi piattaforma di chat sullo smartphone, se preferisco. È sicuramente praticissimo passarglielo su una chiavetta USB, è anche troppo. Per la verità, su una chiavetta USB posso mettergli l'intera mia collezione di EPUB, che occupa, se non sbaglio, tipo 60 megabyte, perché sono all'incirca una cinquantina di libri, perché insomma, se in media un italiano legge circa un libro l'anno, e anche chi ne legge di più raramente supera i 20 libri l'anno, allora io in 50 libri ci ho messo i miei ultimi 2 anni e mezzo di letture. Ecco, quindi questo si può fare senza grandi scelte tecniche, e quindi non mi impone una piattaforma complessa con tutte le scelte del caso. Prima parlavamo di sistemi che erano poco efficienti, abbiamo dovuto migliorare l'efficienza, c'era il problema del rumore, c'era il problema della condivisione, gestire gli amici, evitare di sprecare banda per le persone che poi non la rendono indietro alla comunità. Ma tutte queste cose sono importanti quando i problemi tecnici sono considerevoli. Quando noi parliamo di una risorsa in cui i problemi tecnici non sono considerevoli, svaniscono. E quindi tecnicamente svanirebbe la necessità di affidarsi ad un servizio esterno, commerciale, che comunque ha un costo. Non possiamo dire che è costoso, ma non è nemmeno gratuito. Svanirebbe questa necessità e si potrebbe dire, beh, su questi tipi di risorse noi invece possiamo fare il file sharing come vogliamo, nel modo più spontaneo che vogliamo, perché non abbiamo la tecnica che ce lo impone.
In realtà quello che è successo finora è che lo sharing dei libri è esistito, ma è esistito sempre come diciamo residuo, come effetto collaterale. Io su Emule ci trovo un sacco di libri, ma perché le persone in mezzo ai film e alla musica condividono anche cartelle con i libri, alcuni palesemente non volendolo fare, semplicemente perché condivido intere directory. E quello che si è quindi la diffusione del libro c'è stato, ma c'è stata in vari formati, tipo è facilissimo su Emule trovare dei libri in PDF. È molto difficile trovare un EPUB, perché chi condivide il file PDF, che poi tu, se vuoi, puoi convertire, se vuoi usare un ebook reader.
Sì, adesso senza dilungarci sull'argomento, i file PDF non sono un granché da leggere, specie sugli ebook reader. Sul computer è quasi equivalente a leggere un EPUB, ma sull'ebook reader nettamente no.
Perdi tutte le caratteristiche dell'ebook reader sostanzialmente.
Sì, è difficile anche spiegarlo se non ne avete avuto l'esperienza, quindi prendetela per buono, tu vuoi quell'altro. Ecco, quindi evidentemente non possiamo pensare che sono solamente le caratteristiche tecniche che determinano il fatto che poi ci si sposta verso un modello commerciale oppure no.
No,
perché altrimenti Emule sarebbe pieno di EPUB, quindi di libri in formato digitale che tutti quanti ci potremmo guardare con grande facilità. Non è poi tanto così. Attualmente, se voi provate a spiegare a qualsiasi persona qual è il modo più pratico di avere un libro sul ebook reader che si è appena comprata, sicuramente il metodo più pratico per avere un libro è pagarlo.
Esatto. In realtà nel mondo dei libri quello che è successo è che tutta la storia che abbiamo fatto del file sharing è stata presa in maniera, diciamo, collaterale, appunto residuale. Si è passati direttamente dall'oggetto in vendita precedente al, eventualmente, se diciamo la cosa più simile a uno sharing che c'era erano le fotocopie, a un modello di distribuzione online a pagamento o più o meno a pagamento con qualche servizio. Quindi sostanzialmente quello che è successo è che il libro ha, come diciamo oggetto di cultura, ha bypassato tutto questo. Le ragioni possono essere tante, non ultima secondo me il fatto che c'era una minor percezione della necessità di diffondere il libro come cultura, come attraverso sistemi online, perché tu pensi che quando vai in una libreria o anche in una libreria che vendi usati o cos'è, un libro, tu compri un oggetto, vedi l'oggetto, il sistema di distribuzione ti dà un file che comunque non è la stessa cosa. Invece quando tu vai a comprare CD o all'epoca c'erano le musicassette, tu c'hai il file che spesso è pure meglio di quello che puoi comprare, e lo
diciamo
paghi molto di più.
L'immaterialità del libro richiede un'astrazione maggiore, cioè è meno evidente che il libro è qualcosa di astratto che può essere copiato senza danneggiare la copia originale, mentre nel caso dei supporti multimediali digitali è del tutto evidente che sono del tutto replicabili, e che non stai pagando un oggetto ma stai pagando il copyright all'editore che ne ha il monopolio, i diritti di sfruttamento. E però, come dicevi tu, c'è anche evidentemente un fatto di sentimenti, non so come dirlo, ma è il fatto che qualcosa sia considerato come importante da una società.
Più che sentimento, direi anche percezione.
Sì, forse percezione è più corretto. E in questo mi viene in mente che quando ci sono stati tentativi di censura sulla rete BitTorrent, operati poi praticamente bloccando The Pirate Bay, che era uno dei principali siti su cui cercare i file torrent, la cosa ha avuto, e questo è stato un inedito pressoché irripetuto, anche delle ripercussioni nella vita reale. Niente di eclatante, ma qualcosa c'è stato.
Eh sì, perché mentre diciamo, quando ci fu la chiusura di Napster, sostanzialmente lo scaricamento era fatto da molte persone, ma era un canale per ottenere la musica che si accoppiava con tanti altri canali. Di conseguenza, la chiusura di Napster è stata per molti un peccato, perché c'era questa possibilità, però non è stata una tragedia. Invece, quando ci fu il caso di The Pirate Bay, la percezione è stata molto diversa. Quello che è successo è che dopo che c'è stata la chiusura del sito, un certo numero di persone sono andate per strada a protestare. Cioè, una reazione nel mondo fisico per un evento
apparentemente virtuale. E questo era perché si percepiva non soltanto e non tanto che questo fosse ingiusto, come sappiamo, no, l'ingiustizia non provoca automaticamente una protesta, ma anche che questo stesse di fatto bloccando l'accesso alla cultura, cioè che scaricare i film era il modo di vedere i film, non era uno dei tanti modi, non era come dire ho chiuso un mercato nero di una certa cosa, non è come se arresti un contrabbandiere di sigarette, tutti sanno che però le sigarette le vende il tabaccaio.
Certo, quello che era successo è che c'è stato un momento di quasi panico in cui la visione era quella di un crackdown, cioè in cui la gente si era convinta che quella era soltanto l'inizio di una fine dell'internet libero. Infatti un caso particolare che è successo in Svezia, perché Pirate Bay era in Svezia, il processo è stato fatto in Svezia, è stato che 25.000 persone si sono iscritte al partito pirata nei 10 giorni successivi la condanna di The Pirate Bay. Tutti, sostanzialmente, secondo le dichiarazioni, le cose per difendere l'internet libero. Ora, la reazione, se confrontiamo con quello che è successo a Napster, è spropositata, cioè non si possono neanche paragonare.
E se, naturalmente, noi in questo dobbiamo, come sempre, rilevare come la censura sia una strategia non solo deplorevole, ma soprattutto meno efficace, perché quello che non ha potuto la censura lo ha nettamente potuto invece l'irrilevanza. Cioè, piuttosto che me impegnarmi a chiudere tutti i siti di BitTorrent, che è una noia mortale, perché poi devi criminalizzare singoli cittadini, insomma è qualcosa che tendenzialmente, se la eviti, fai più bella figura. Molto più comodo se invece rendi un certo modo di usufruire la cultura irrilevante rispetto a quello predominante, che è invece l'utilizzo delle piattaforme ad abbonamento.
Sì, quindi quello che sono riuscito a fare le piattaforme a pagamento, sostanzialmente facendo passare di moda lo scaricamento, in totale calma, senza che nessuno ne parlasse, invece non ci sono riusciti tutti i vari sistemi di controllo e di denunce, di apparati giudiziari in movimento, di attacchi, di tutto ciò contro appunto gli elenchi, gli indici, i repository di appunto di informazioni sui file da scaricare. Diciamo che ovviamente questa cosa si è sgonfiata, le proteste su The Pirate Bay sono durate qualche mese, il partito pirata in Svezia è diventato di colpo il quarto partito della Svezia e poi è ritornato nell'oscurità.
E questo, come dire, era tutto come volevasi dimostrare, e però comunque vuol dire, no, qualcosa sulle reazioni delle persone. Vabbè, io metterei uno stacco musicale e poi torniamo, visto sono già le 22:20, poi torniamo in onda con giusto un paio di ulteriori considerazioni e poi per i saluti.
D'être sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. D'être sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise quand tu te prends en plein cœur. Sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles et câlines la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde des villes finira par se réveiller, mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. Ton sens c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir des masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocent, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y'a que des fleurs, des sourires, des papillons et du chevalier. Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être envahi, déçu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route. C'est à toi d'exprimer ta beauté, d'éclairer de tes yeux. Si autour de toi rien ne brille, à toi d'être fort et d'y croire pour eux. Dans ce monde qui fourmille de fantômes, on t'en fera des croche-pieds. Cherche en toi cette lumière au cœur d'un humain et bien plus beau de ce qui n'y paraît. Ne laisse pas l'ignorance te duper, ne crois pas à leurs mensonges. Ils te donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont. Existe en toi bien plus que ce qu'on t'a inculqué. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer.
Ed eccoci per le ultime considerazioni, 22:24, ancora l'ascolto delle dita nella presa, ci stiamo attardando un po' in questa puntata conclusiva del ciclo sul file sharing Che dire, ci tenevamo davvero a precisare che in quello che questa ultima puntata, che potrebbe sembrare così la morte del cigno, era il canto del cigno,
sì,
poteva sembrare il canto del cigno, no? Quindi la conclusione di un discorso sul file sharing, che ormai dice vabbè, il file sharing è morto, e benché sicuramente le nostre considerazioni sull'attuale sono pessimiste e negative, noi non possiamo sicuramente dire che il file sharing è morto, nel senso che non funziona.
No, il file sharing, diciamo che ancora si può considerare un fenomeno di massa, laddove la massa si va riducendo nel tempo, però diciamo che ormai sistemi come Mule hanno una base di utenza molto ridotta rispetto ai tempi d'oro, però sistemi come BitTorrent ancora sono, o i file locker sono ancora largamente utilizzati. Quello che bisogna sottolineare è che però c'è, a causa della diffusione dei servizi online, si sta riducendo l'uso di questi dei sistemi di file sharing veri e propri, e che questo è un grosso danno, perché assieme ai sistemi di, perché ovviamente se si riduce la base di utenza per i sistemi di file sharing, quello che succede è che anche il materiale che è presente nei vari sistemi si riduce, quindi diciamo si crea un circolo vizioso: meno persone utilizzano un sistema, meno materiale ci trovi, quindi meno persone ancora lo utilizzeranno perché non trovano quello che vogliono. Ora questa è una cosa che, diciamo, bisognerebbe, diciamo, sarebbe una grande perdita se i sistemi di file sharing andassero veramente in crisi, perché ovviamente non sui servizi online tu sei inserito in una perfetta logica commerciale in cui un'azienda ti fornisce un servizio, ti fornisce un elenco di file che decide lei quali sono, e tu sei un fruitore, modello televisione evoluta. Quello che invece rappresenta il file sharing è un modello completamente diverso, basato su una condivisione dell'informazione, del sapere, della cultura, sostanzialmente libera, fatta dalle persone allo scopo di condividere questi file, questi elementi appunto di cultura con altre persone, senza passare attraverso una logica commerciale. Quindi, diciamo, sarebbe auspicabile che il file sharing, per come lo conosciamo, per quanto in crisi, non riesca a resistere.
Eh sì, anche perché, come dire, è ancora, questo mi sento dirlo, è ancora un modo efficace, a volte il più efficace, di trovare molte cose. Sicuramente è per me l'unico modo di trovare libri. Quindi mi rendo conto che i libri su ebook sono una nicchia particolare, perché non tanti leggono libri, pochi hanno l'ebook reader, ma se vi piace questa cosa rispetto a comprarli non c'è paragone con il trovarli, ma anche sul scaricare film e ancora di più per la musica mi sembra che il peer-to-peer sia il metodo predominante. Veramente non è banale altrimenti scaricarsi un disco del vostro gruppo preferito per poi poterlo attaccare all'autoradio in un modo che poi, per esempio, funzioni anche in galleria, in un modo che sia controllato da voi, in un modo che lo potete mettere sul computer e farci il DJ set quando vi pare, invece di usare la riproduzione automatica di YouTube che vi fa sentire quello che dicono loro,
e che ve lo fa sentire soltanto quando avete connessione.
Certo, ci mancherebbe.
Diciamo che c'è pure da ricordare, proprio passando molto velocemente, che sono nati, ma non hanno mostrato di avere particolare vitalità, anche sistemi di sharing di file con un sistema di funzionamento simile agli store, come erano iTunes, come era lo store di Windows, eccetera, che sostanzialmente ti forniscono materiali caricati da utenti utilizzando un sistema di fruizione simile a quello dei servizi, cioè sostanzialmente c'è una società dietro che mette in piedi il sistema, che alla fine per un utente appare come uno store. Diciamo che questo sarebbe, non hanno avuto molto successo finora questi sistemi, comunque sarebbero, comunque, per quanto, almeno per quello che penso io, rappresentano comunque una perdita rispetto al P2Peer, al peer-to-peer classico, perché comunque in questa maniera abdichi a un sistema sostanzialmente di distribuzione. Poi il fatto che la logica, il fatto che sia un'azienda che ci mette il contenuto, che sia un utente, se poi tutto il sistema utilizza un meccanismo che sostanzialmente è lo stesso della distribuzione commerciale, comunque si ha una perdita rispetto alla condivisione tra pari, che poi sarebbe il peer-to-peer.
Eh sì, e con queste considerazioni credo che possiamo concludere questa puntata delle Dita nella Presa. Oggi è domenica 25 marzo, domenica prossima sarà la Santissima Pasqua, noi saremo molto molto impegnati nel festeggiarla e quindi non andremo in onda, ma del resto noi non andiamo mai in onda due volte di fila, tranne con questa eccezione che abbiamo fatto, e quindi torniamo invece tra due settimane, che è l'8 aprile. E perché è nella presa, è una trasmissione che va in onda ogni due settimane, la domenica alle 21 per un'ora e spesso anche più.
Di che parliamo?
Sorpresa. Probabilmente parleremo di Facebook, ma chi lo sa, potremmo anche tornare, riuscire a concludere finalmente il ciclo sulle scienze cognitive. Sarebbe bellissimo, ma ancora non ci contiamo molto, perché il nostro corrispondente specialissimo si trova in un posto remoto del mondo da cui noi non riusciamo più a contattarlo. No, non è lo stesso che parlava da dentro un
probabilmente se chiamasse
pericolo.
Probabilmente se chiamasse dal posto in cui si trova si sentirebbe meglio, però non è quello che ha chiamato poco fa.
E che non si capiva niente di quello che diceva, non per colpa sua, ma per colpa dei suoi obsoleti mezzi tecnologici. E che cos'altro? Quella che avete ascoltato è Radio Onda Rossa, 87.9 in modulazione di frequenza a Roma e provincia. 06 49 17 50 è il numero di telefono, ondarossa.info il sito web su cui trovate i podcast, registrazioni varie, redazionali, trasmissioni e il pulsante ascolta la diretta, che vi permette di ascoltarci persino oltre Pomezia, un'opportunità altrimenti che di cui non disponete. È una radio che vive grazie al sostentamento che chi la sente gli dà da tanto tempo, e ad esempio oggi abbiamo avuto una bellissima iniziativa al Forte Prenestino, che ringraziamo, il Freak Cross, una gara di bici estrema, se così possiamo dire, nel senso che era una gara in cui valeva molto l'aspetto freak, in cui valevano ogni genere di scherzi, e che avete probabilmente avuto anche la fortuna di ascoltare, visto che ne abbiamo mandato la radiocronaca in radio. Ma vi devo dire, non era la stessa cosa essere lì a guardare quel che succedeva con il sentirne il racconto in radio. La prossima iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa è il 6 aprile, perché dalle Cagne Sciolte a via Ostiense ci sarà un karaoke con cena benefit Radio Onda Rossa, quindi siete invitati e invitate a partecipare, naturalmente sfoderando il vostro pezzo preferito per il karaoke. Altra iniziativa che vi volevo segnalare è il 29 marzo alle 9.30, un'iniziativa di lotta al Rettorato della Sapienza. Si tratta di un'iniziativa promossa al Coordinamento Cittadino Sanità. Tante volte abbiamo dato spazio nelle nostre trasmissioni a alcune lotte che stanno attraversando il mondo della sanità e che stanno vedendo anche vari provvedimenti contro chi nella sanità ci lavora quando alza la testa e alza la voce. E siccome c'è il consiglio di disciplina proprio a quell'ora, alle 9.30 al Rettorato, saremo in presidio lì per dire che non si può scagliarsi contro i lavoratori che dicono le cose come stanno. Per questa sera per Onda Rossa è tutto, lasciamo la parola alla compagna automatica. Domani mattina dalle 8 riprende la rassegna stampa, di notte e di mattina presto già partiranno le prime repliche. Ciao.